A questo punto andiamo alla parola del Signore. Perdonatemi se ritaglio questo tempo e richiedo la vostra attenzione, perché la parola del Signore è viva, efficace e potente ed è capace di trasformare la nostra vita. Vi porto nella lettera di Giacomo, forse ultimamente qualcosa ho già accennato in questa direzione, ma il testo del messaggio che oggi vi porto vi farà riflettere tra quello che chiamiamo prova e quello che chiamiamo tentazione. La parola di Dio parla di prova e parla di tentazione. E in questo primo capitolo della lettera di Giacomo ci parla di queste cose in maniera abbastanza esplicita. A volte noi confondiamo le due cose e ci troviamo in difficoltà. Quindi, Signore, prima di leggere la tua parola, ti chiediamo di illuminarci, di illuminare la mente del nostro cuore, di illuminare la nostra comprensione per non solo conoscere ma ancora vivere quello che tu ci dici, nel nome di Gesù. Amen. Giacomo, servo di Dio e del Signore nostro Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute. Sapete chi è Giacomo qua? Giacomo è uno dei fratelli di Gesù, uno di quelli che è nato dopo. Sapete che Maria non ha avuto rapporti sessuali con Giuseppe fino a che Gesù non è nato, però dice che, come dice che Giuseppe non la conobbe finché non fu nato Gesù, quando Gesù nasce, Giuseppe e Maria hanno una serie di figli, esattamente non so quanti, ma Giacomo è uno di questi, fratello di Gesù, che non ha creduto Gesù finché non l'ha visto risuscitato, e questa è una cosa curiosa, l'ha seguito, ma era uno di quelli che diceva: ma Gesù, ma fatti conoscere, fatti vedere, no? Ogni cosa a suo tempo. E Giacomo diventa un anziano, un apostolo, più che apostolo, un vescovo della chiesa di Gerusalemme, e scrive queste lettere, questa lettera in maniera molto sintetica e molto semplice, e dice: considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in svariate prove. Notate la parola prove. Prova che cosa significa? Significa esame, significa facciamo una verifica. Prova è quando tu vai a scuola guida e fai la prova di guida, fai la prova teorica, non vai a comprare la patente come fanno alcuni, no? Vai a scuola guida, fai le tue lezioni e poi che cosa fai? Hai un esame, si chiama prova, prova pratica e la prova teorica, prima la teorica di solito, poi la pratica, d'accordo? E qui sta dicendo: prendete una grande gioia, wow, una grande gioia quando andate a fare l'esame, perché gli esami della vita si presentano tutti i giorni. E che succede? Mal che vada, lo dovrai ripetere questo esame, che cos'è? Non è mica poi una cosa così grave. Anch'io sono un ripetente, in terza elementare, in prima media, io sono ripetente. Ho voluto impararlo un po' meglio, no? Perché non ce l'ho fatta al primo colpo, ma dopo un po' l'ho imparato, voi siete tutti bravi, passate al primo colpo, gloria a Dio. Ma negli esami della vita spesso ci troviamo appunto queste prove. E noi che cosa facciamo di fronte a questa prova? Di solito facciamo quello che facciamo di fronte a un esame, e ce la facciamo sotto, andiamo là tutti tremanti, tutti arrabbiati, tutti nervosi, ma perché? Ma come? Ma non ce la faccio? Ma non ce la farò? Abbiamo tutti questi pensieri, di solito nella nostra immaturità umana ci comportiamo così, e anche in quella spirituale succede spesso questo fatto. Ma qui Giacomo ci dice: guardate che per l'esperienza che ho, visto che io Gesù lo conoscevo da bambino, ho vissuto tutta la sua vita, non ci ho creduto finché non l'ho visto risuscitato, ma quando l'ho visto risuscitato ho capito che le cose stanno davvero come dice lui, e a questo punto, per l'esperienza che ho, ragazzi, vi posso dire: prendete come argomento di grande gioia ogni volta che vi ritrovate davanti a un esame. Wow, Non sta dicendo quando vi trovate davanti alla tentazione, ma quando vi trovate davanti a un esame. Continuiamo la lettura che è meglio. Sapendo che la prova, cioè l'esame della vostra fede, produce costanza. E la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti, completi, di nulla mancate, affinché diventiate finalmente adulti, affinché diventiate maturi, affinché diventiate in grado di affrontare gli esami della vita, le nuove prove della vita, perché qua non si finisce mai di imparare, non si finisce mai di accorgerci che abbiamo bisogno di fare un passo in più, e un passo in più, e un passo ancora. Sono come quelli che studiano, se sono persone appassionate allo studio e non smettono mai di studiare, e fanno un esame e ne fanno un altro, si prendono una laurea, poi ne prendono un'altra, e poi dopo non gli basta, devono fare un altro master, e poi c'hanno un altro studio, poi c'hanno... Mamma mia, che passione, eh? Ce n'è, ne conoscete di questa gente? Ebbene, la vita è appassionante, quando tu ti appassioni di qualsiasi cosa, queste cose non finisci mai di imparare. E così nelle cose della fede anche noi ci ritroviamo da un esame all'altro, da un'esperienza all'altra, da una realtà all'altra, senza dimenticare le cose passate, ma andando avanti con tutta la grazia di Dio. Ebbene, tutto questo produce in noi costanza, eh? Ricordate, ogni tanto vi faccio la battuta, non è una bella ragazza, ma costanza è qualcosa che diventa reale dentro di noi, quella capacità di affrontare, di vivere la vita e di essere tenaci anche nelle difficoltà, così che non andate più all'esame con la paura, ma andate col sorriso, prendete come argomento di grande gioia le difficoltà svariate che incontrate nella vita. Quindi la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché appunto siate perfetti, completi, di nulla mancante. E se qualcuno di voi manca di sapienza, ecco qua di nuovo questa sfida, perché dici: ma come faccio a essere contento che ne so, sono stato licenziato? Wow, può succedere. Sei un figlio di Dio e rimani licenziato. Ma come? Dio mi ha benedetto, mi ha protetto, mi ha aiutato, mi ha promesso che non mi lascerà, non mi abbandonerà, e questo qua mi ha licenziato. Come la mettiamo? Cosa facciamo di fronte a una cosa del genere? Abbiamo due strade. C'è la tentazione di dire: me misero tapino, autocommiserazione, colpa di questo, colpa di quello, colpa di quell'altro. Oppure, se diamo retta a Giacomo, pieni di gioia, diciamo: Signore, lode e gloria al tuo nome, mi hanno licenziato e vuol dire che troverò un lavoro migliore. Qual è la novità, Signore? E cominciamo a saltare: Signore, grazie, perché tu hai preparato qualcosa di nuovo per me. Voi dite: il pastore è un po' matto stamattina. Di questi tempi dobbiamo imparare davvero ad affrontare la realtà. E la vita non è più stabile come una volta, non è più come ai miei tempi. 42 anni fa ho cominciato a lavorare e ancora lavoro. Ai miei tempi si iniziava a lavorare, non si smetteva più, erano solo i lavativi che non lavoravano, ma tutti quelli che volevano lavorare lavorano, non ci staccano più. Io dovevo andare in pensione 7 anni fa, ancora sto lavorando. Gloria a Dio, non mi lamento di questo, ma i tempi di oggi sono un po' diversi. Lavoro instabile, licenziamenti facili, situazioni precarie per tutti, quindi è cambiata la nostra società, ma non è cambiata la realtà per i figli di Dio. Prendete come argomento di grande gioia la difficoltà, decidete se a questo punto questa è per voi una prova o se è solo una tentazione a lamentarvi come fanno tutti gli altri. La stessa situazione, ma decidete voi se questa è una prova, e se è una prova allora l'affrontate col sorriso. Dite: Gesù, grazie, perché stai preparando qualcosa di nuovo e di migliore per me. Ti ringrazio, Signore. E quindi, se qualcuno di voi, di fronte a queste difficoltà, ha un grosso punto interrogativo. Mi capita delle volte di avere un grande punto interrogativo davanti a voi e dice: ma è adesso? E chi le paga le bollette? Non c'è più lo stipendio. Come facciamo? E adesso? Ecco che cosa dice Giacomo: se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio che dona liberamente a tutti senza rinfacciare. Quando tu chiedi a Dio, Dio non ti dice: oh Giacomo, povero stupido, non hai capito un accidente. Come delle volte forse io, senza rendermene conto, dico a qualcuno, perdonatemi, ma Dio non mi tratta così. Dio non ci tratta così. Ma se andiamo da Dio e gli chiediamo sapienza, Lui ci dà sapienza, Lui ci dà intelligenza, ci dà di riuscire a vedere quello che ancora non si vede. Ecco perché il figlio di Dio non perde mai il sorriso, perché sa che Dio provvede. Giacomo aveva questa maturità, aveva questa esperienza, aveva vissuto con Gesù, sapeva di potersi fidare, ci aveva messo 30 anni a fidarsi, però poi a un certo punto non solo lo pensa, ma lo trasmette. E anche a noi oggi, dopo 2000 anni, arrivano queste parole: considerate una grande gioia quando siete in difficoltà, quando si presenta un nuovo esame, quando sembra che tutto sia crollato, ma la tua fiducia in chi è? Era nei doni che Dio ti aveva dato? La tua fiducia era nel tuo lavoro, era nella tua famiglia, era nelle cose che Dio ti aveva dato? O è nel Dio che ti dà ogni cosa? E quindi chiaramente cambiamo i nostri punti di attenzione. Quindi, se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio che dona a tutti liberamente, senza rimproverare, senza rinfacciare. Ma chieda con fede, chieda con fiducia, senza dubitare, perché chi dubita è simile a un'onda del mare, agitata dal vento, spinta di qua e di là. Non pensi, quel tale, di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Il fratello di umili condizioni si glori della sua elevazione. Il ricco del suo abbassamento, perché passerà come il fiume, come il fiore dell'erba. Non fidiamoci delle nostre ricchezze, del nostro sapere. Viviamo con umiltà tutti i giorni, è molto meglio. E ringraziamo Dio della condizione umile in cui viviamo, perché è Lui che ci rialza, è Lui che dà segno e sostanza alla nostra vita. E così, quando io ragazzino chiedevo al Signore: dammi sapienza, dammi intelligenza, fammi capire, perché io quando andavo a scuola, mamma mia, mi parlavano dell'analisi logica, io dicevo: ma che cos'è? Non capivo, non sapevo che in italiano logica che cosa fosse. E allora capite che non potevo capire che cosa fosse l'analisi. Ero messo così, che ci vuoi fare? Poi, un po' alla volta, Dio mi ha fatto capire che cos'è la logica, e oggi sono qui a insegnarvi qualcosa del Vangelo, e prego che Dio vi aiuti a capire che è possibile credere nel Signore, che è possibile ricevere da Dio la sapienza, l'intelligenza, la conoscenza, e questo per viverla noi stessi e per trasmetterla anche agli altri, perché tutto questo non serve a me per dire quanto sono bello e quanto sono buono, quanto sono bravo, ma serve per dire: Dio è buono. E allora nella mia umiliazione posso dare gloria a Dio, e nella mia elevazione posso ricordarmi che tutto mi viene dato da Dio ed è tutto per la sua gloria. E quindi in questa maniera impariamo a vivere con umiltà e con equilibrio. Impariamo anche ad aver fede nelle nostre richieste. Il verso 12 dice: beato l'uomo che persevera nella prova. Beato l'uomo che nella prova non molla. Beato l'uomo, e la donna ovviamente, Sapete che spesso nella Bibbia, quando parla di uomo, non sta parlando di maschio, ma sta parlando di maschio e femmina. Beato il soggetto umano che persevera nella prova, che non molla nelle difficoltà, che non si arrende alla difficoltà, ma affronta la difficoltà e la vince nel nome del Signore. Beato l'uomo che persevera nella prova, perché dopo essersi reso approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Alleluia. C'è un segreto nella tua vita. Tu sei amato da Dio, ma soprattutto, che questo è il segreto più importante, il fatto che Dio ti ama. Dopodiché è successo qualcosa, anche tu stai imparando ad amare Dio. E vi ricordate che Romani 8, 36 dice che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Vedete che tutta la parola di Dio è collegata insieme. E allora ecco perché Giacomo può dire: prendete come argomento di grande gioia le difficoltà che incontrate, perché è la volta buona che farai un passo in più, è la volta buona che crescerai, è la volta buona che la smetterai di lamentarti delle difficoltà, delle sfortune, di tutte le altre storie, ma calpesterai serpenti e scorpioni e non ti potranno più fare male. Perché? Perché Dio ti ha attrezzato per affrontare la vita, per vincere il male col bene. E capite che la parola del Signore che sta scendendo dolcemente nei vostri cuori, io ve l'appoggio solo sul cuore, il giorno che Dio vi dà la grazia di aprirvi, questo seme entrerà, ed entrerà in profondità. Vedete, la nostra terra, quando passa la siccità, quando c'è queste estate così aride, a un certo punto, vedete, la terra è tutta spaccata, è tutta crepata. E sapete che il seme che viene per caso sparso e scende dentro una di queste crepe, la prima volta che piove, germoglia e porta frutto. E così a volte la nostra vita ci sentiamo un po' inariditi, un po' risseccati, un po' veramente... non ne posso più, Succede, credo, a tutti di sentirci veramente inariditi, ma la nostra terra a volte è proprio come questa terra che si spacca, il nostro cuore che si rompe e diciamo: ma il mio cuore è rotto, no? Mi sento veramente a pezzi. È una brutta sensazione se guardiamo la sensazione in sé, ma mette in modo che la parola di Dio che è stata appoggiata sul nostro cuore, quando il nostro cuore si rompe, fa spazio e entra. Entra questa parola meravigliosa e benedetta che ci darà vita, e non solo ci darà vita, ma ci dà la grazia di portare perfino del frutto. Quindi beato l'uomo che persevera nella prova, perché essendosi reso approvato riceverà la corona della vita. E arriviamo alla tentazione. Nessuno, quando è tentato, dica: io sono tentato da Dio. Ho voluto mettere insieme questa realtà, prova, quindi esame, quindi momento di crescita, quindi momento di maturità. In questi ultimi tempi abbiamo avuto tutti i nostri ragazzi che hanno fatto chi gli esami, chi la maturità, chi ha dovuto fare riprendere qualche materia che aveva perso. E gloria a Dio, no? Che ce l'avete fatta, avete studiato l'estate, avete studiato... E insomma, quello che non hai fatto prima lo devi fare dopo, non c'è pezza. E se non lo fai quest'anno lo devi fare l'anno prossimo. E la vita non ci offre sconti, non è che dici: ma io tanto salto. Non possiamo fare come quelli che si vanno a comprare la patente, perché tanto bisogna che impari a guidare davvero, e bisogna che la tua vita sia in regola davvero, perché se no davanti a Dio sai che le cose non funzionano. E allora, che dice della tentazione? Nessuno, quando è tentato, dica: io sono tentato da Dio. E ci spiega perché. Perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Ci credete questo? E questa è una verità, perché è Gesù che ci ha insegnato nella preghiera del Padre nostro, come dice? Non farci cadere, non esporci, non metterci in condizione di essere tentati, no? Adesso ci sono varie le traduzioni, però il senso è sempre quello: non ci esporre alla tentazione. D'accordo? E questa preghiera l'abbiamo sentita, l'abbiamo ripetuta tante volte, e Gesù più di una volta nei Vangeli ci ha ripetuto: così dovreste pregare, no? Noi non lo usiamo come formula, ma la sostanza è sostanza della nostra vita. Quindi come facciamo di fronte alla tentazione? Facciamo questa preghiera: liberaci, Signore, liberami dalla tentazione. La tentazione che cos'è? È che di fronte allo stesso evento io mi ribello, mi arrabbio e dico: no, non è giusto, mi hanno trattato male, non è giusto quello che hanno fatto, mi hanno licenziato ingiustamente, e gli faccio causa, gli mando contro l'avvocato, gli mando contro questo, il sindacato, e questo e quell'altro, e soprattutto sei tu che sei molto arrabbiato, eh? Il che trasforma questa che poteva essere un momento di crescita in un momento di sconfitta, in un momento di peccato, in un momento di rabbia, in un momento di solitudine, dove tutta la tua vita gira intorno a te stesso e ti si pianta nel cuore come una spada e ti dice che sei tu alla fine che ti stai ribellando a Dio. Perché la tentazione non viene da Dio, ma viene dal diavolo. E allora, se la prova viene da Dio, alleluia, ecco perché ci rallegriamo. Se la tentazione viene dal diavolo, ecco perché la rifiutiamo. Abbiamo bisogno di essere intelligenti in queste cose, non confondiamo le due cose. Ci sono prove e le accettiamo con gioia, ci sono tentazioni, dobbiamo rifiutarle con determinazione. Vi ricordate che cosa fa Giuseppe di fronte alla moglie di Potifa? Bella donna che tenta di sedurlo tutti i giorni ci prova, e poi un giorno arriva che c'è solo lui e c'è solo lei. Quale occasione migliore? Ma di fronte alla tentazione, Giuseppe che fa? Scappa via nudo, perché lei gli strappa perfino il vestito, ma scappa via. Voi dite: ah, che fesso. No, voi non dite che fesso. Il mondo dice che fesso, ma Dio dice che uomo è stato capace di dire di no. Wow! Ma quando è che cresceremo, diventeremo uomini, impareremo a dire di no al peccato, impareremo a dire di no alla tentazione, impareremo a dire di no al diavolo. Spesso noi confondiamo le cose, eh? Pensiamo che la tentazione così viene da Dio, e la prova è: il diavolo mi ha messo questo, il diavolo mi ha messo quell'altro. Non confondiamoci, leggiamo meglio la parola di Dio. La parola di Dio ci spiega esattamente che cos'è la prova e che cos'è la tentazione. Le tentazioni vengono dal maligno, le prove vengono da Dio. Sono due cose completamente diverse, con uno scopo completamente diverso. In apparenza le cose sono uguali. Giuseppe ha dimostrato che nella prova, per lui quella era una prova, non è caduto nella tentazione. Non ha guardato ai suoi desideri, alla sua inclinazione naturale, ma ha rifiutato questa tentazione e ha vinto la prova. Amen. Ha passato l'esame e così si è guadagnato altri 2 anni di galera. Ma come? Questo è il premio che Dio ti dà? Dopo che sei stato fedele, Dio ti dà 2 anni in galera. Ma non era la galera della dozza, galera là sotto che non vedi neanche la luce. Ma in quei 2 anni Giuseppe diventa il collaboratore migliore di chi amministrava il carcere, e sappiamo la storia come Dio poi lo tirerà fuori e diventerà il secondo dopo Faraone. Ma lui, anche nella prova seconda, la tentazione poteva essere lamentarsi perché era stato trattato ingiustamente. Più ingiusto di così? Ma come, Signore? Io ho rifiutato di scendere a compromessi con questa donna, in più mi ritrovo messo in galera da suo marito. Ma roba da matti! Come ha fatto suo marito a credere questa accusa così ingiusta? Non sentiamo neanche una protesta da parte di Giuseppe. Io do per scontato che sappiate la storia, se no andatevela a leggere nella Genesi. Non solo Giuseppe si ritrova così ingiustamente buttato là, ma anche prigioniero. Ma lui non perde la sua visione. Abbiamo cantato prima quel canto, Dio ha dato, Dio ha tolto. Se lo fa Dio va benissimo, se lo fa il diavolo non lo può fare, non lo deve fare, non ha diritto sulla mia vita. Ecco perché rifiutò la tentazione, e rifiutò anche la tentazione dell'autocommiserazione, del dire me poverino, ma non è giusto, e come farò? Già che i suoi fratelli l'avevano venduto, già che i suoi fratelli, mamma mia, ma proprio, ma dico, ragazzi, ma vi rendete conto della storia? Ebbene, così capite che cos'è tentazione e che cos'è prova. La stesso evento può produrre in voi la tentazione, e nella tentazione c'è il peccato, c'è il cadere e finire in mano al diavolo. Oppure superiamo l'esame, cresciamo, andiamo verso Dio, assomigliamo a Gesù. L'evento è lo stesso, ma le conseguenze sono molto diverse. Nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato del male ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è attirato e adescato dalla propria concupiscenza. Chiave di lettura: qual è la mia passione? Cos'è che mi fa battere il cuore? Qual è la cosa che mi distoglie lo sguardo? Qual è il desiderio profondo del mio cuore? Se la mia passione non è per Dio, finisce necessariamente per qualche cos'altra cosa. Può essere il denaro, può essere il potere, può essere la popolarità, può essere le donne, come in questo caso, può essere qualsiasi altra cosa, qualsiasi altra concupiscenza. E se dentro di me c'è ancora sta roba qua, io ci cadrò inesorabilmente. È una trappola perfetta. E sentite cosa dice. Nessuno, il verso 13, quando è tentato dico io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è attirato e adescato dalla propria concupiscenza. E quando la concupiscenza ha concepito, quindi c'è questo desiderio malsano che focalizza su qualcosa, può essere denaro, può essere una donna, può essere qualsiasi altra cosa. Quando la concupiscenza concepisce, dice che partorisce il peccato, e il peccato quando è compiuto, quando è fatto, produce la morte. Wow, disastroso. Da un lato ci rallegriamo perché siamo nelle difficoltà e cresciamo verso Dio. Dall'altro sprofondiamo all'inferno perché adescati dalle nostre concupiscenze, quando dentro di noi c'è un idolo che è più importante di Dio, qualunque cosa sia, il diavolo si attaccherà a quello. Se è il tuo orgoglio, sbrigati a sbarazzartene, perché prima o poi sarai colpito nel tuo orgoglio. Se è la tua vanità, sbrigati e sbarazzati della tua vanità, perché se no continuamente il diavolo ti toccherà lì, ti tenterà lì e tu ci cadrai, non c'è niente da fare. Dobbiamo tirare via gli idoli dal nostro cuore, qualunque forma abbiano, che abbiano la forma di una donna o di un uomo, che abbiano la forma di un mito, che sia mentale, che sia qualsiasi cosa, abbiamo bisogno di tirarli via. Smontiamo l'altarino e lasciamo che al centro del nostro cuore ci stia Gesù. Lui solo è degno di stare lì. Ecco perché lodiamo e adoriamo il nostro Signore. Quindi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, genera la morte. Non lasciatevi ingannare, miei cari fratelli. Ogni cosa buona, ogni buon dono, ogni cosa perfetta vengono dall'alto, discendono dal Padre dei lumi, verso il quale non c'è mutamento né ombra di rivolgimento. Lui ci ha generati, lui ci ha prodotti, se così posso dire, di sua volontà, mediante la parola della verità. Voi siete stati generati dalla parola della verità. della vita, affinché in un qualche modo siate le primizie, l'espressione di gioia del nostro Dio. Alleluia. Gloria a Dio, perché la sua parola è vivente, efficace, potente, capace di trasformare la nostra vita. E Dio vi chiede una semplice cosa. Ci credi?
Amen.
E se oltre all'amen fisico c'è un amen del cuore e una determinazione a rinunciare agli idoli, perché se non teniamo pulita la nostra vita, il diavolo riuscirà sempre a sedurci, una volta con questo, una volta con quello, una volta con quell'altro. E non date la colpa a Dio, ve l'ha detto chiaro chiaro. Dio ci chiama a santificazione. E quindi, con l'aiuto suo, ma anche con l'aiuto fraterno, ci affrontiamo nel senso buono, nel senso che affrontiamo le nostre difficoltà, non facciamo finta di essere quello che non siamo, ma riceviamo grazie da Dio per essere soccorsi al momento opportuno. Così che trasformiamo ogni difficoltà che poteva diventare una tentazione, poteva diventare quindi un peccato e poteva diventare quindi la nostra stessa morte, perché il peccato comunque ci uccide, anche se moriamo un po' alla volta, anche se come le sigarette, no? C'è scritto che ti uccide, no? E tu pensi sempre, ma tanto uccide gli altri, a me non mi fa niente. Sì, continua a fumare. C'è scritto su ogni pacchetto, lo Stato italiano che te le vende sa benissimo perché gliel'ha scritto. E poi ti dice, sei morto di cancro, sono cavoli tuoi, te l'ho detto. E c'è scritto su ogni peccato della tua vita. Ti uccide. E noi continuiamo a peccare, chi se ne frega, tanto lo fanno tutti. È scritto qua, il peccato ti uccide. E non mi venire a raccontare che non lo sapevi. Però c'è la possibilità di libertà. E allora cambiamo atteggiamento. Chiediamo a Dio che la sua parola in noi diventi vera. Così che prendiamo ogni occasione di difficoltà e la trasformiamo in un momento di gioia. E a Dio sia la lode e la gloria. Tuo regno venga, la tua volontà sia fatta, ma liberaci dalla tentazione. Quando vi sentite tentati, Gesù, liberami dalla tentazione, liberami dal male. E quando voi cominciate a parlare del male, non quello degli altri, quello vostro, wow, il gioco è finito, il diavolo è smascherato e se ne deve andare. E allora prendete come argomento di grande gioia le difficoltà. Perché non sono difficoltà, tanto per metterli in difficoltà, ma sono esami che vi abilitano a una vita migliore, a una vita sana, a una vita santa. E questi esami non sono per essere vantati davanti agli uomini, ma sono per essere vissuti davanti a Dio. Quindi io vi incoraggio a fidarvi del Signore. Vogliamo alzarci in preghiera? Alleluia, grazie Signore. Grazie Gesù, abbiamo creduto in te, abbiamo creduto la tua parola. E riconosciamo che tu sei Dio e vogliamo che la tua presenza nella nostra vita possa trasformare la nostra umiltà, la nostra umanità a tua immagine e somiglianza. Tu ci dai questa possibilità, tu sei davanti a noi e così vogliamo rinunciare al male, al peccato, vogliamo chiederci, Signore, liberaci dal male, liberaci dalla tentazione, dacci grazia di riconoscere quello che è tentazione e trasformare ogni occasione in un momento di crescita, dove la tua forza, la tua benignità, la tua benevolenza è dentro di noi e si manifesta anche attraverso di noi. Perché il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta, ti preghiamo per questa città, ti preghiamo per questa nazione, ti preghiamo per la nostra vita, perché possa onorare te, che sei il solo vero Dio. Sì, Padre, grazie per la tua accoglienza, grazie per la tua paternità. Liberaci da tutti gli idoli, quelli che conosciamo e quelli che ignoriamo. Liberaci da ogni male e guidaci nella tua volontà. Insieme ti preghiamo nel nome del Signore Gesù. Amen. Amen.